Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora oggi il Corriere della Sera apre con il confronto, l'unico per la verità, che si è svolto ieri tra la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Diritti e Unione Europea, sfida Meloni-Letta, e ci arriviamo, ne parleremo. Però andiamo a leggere ciò che troviamo di spalla: il piano europeo per i tagli al consumo di elettricità, proposta ai paesi. Questa invece è l'apertura di Repubblica. L'Unione Europea spegne la luce, le misure anticrisi. La Commissione proporrà un taglio obbligatorio dei consumi elettrici, ciascun paese deciderà in quale fascia oraria.
Ma no, l'Unione Europea non spegne nessuna luce, adesso voglio dire, capisco dove... La gran parte delle cose che verranno indotte sono già presenti nel costume di ciascuno, direi di ciascuno di noi. Poi non so, però ci sarà qualcuno, diciamo, che ha fatto il contratto come se fosse una centrale elettrica. Ma per esempio, se io almeno se faccio partire la lavastoviglie, non faccio partire contemporaneamente la lavatrice e contemporaneamente accendo il forno elettrico, tutto qua. Ma mica peraltro mi salta anche l'interruttore, cioè mi salta tutto. Dopodiché c'è il risparmio energetico totale, nel senso che non sto consumando nulla perché è andata via la luce. Questo è banale buonsenso che è indotto, potremmo farci dare una mano dall'ingegner Santarelli, ma è indotto semplicemente dal modo in cui funziona la distribuzione di energia elettrica, che è diversa per esempio dalla distribuzione di acqua. Se io devo distribuire acqua, c'è un grande serbatoio, cioè i tubi, quando aprono il rubinetto si consuma l'acqua, quando chiudono il rubinetto non si consuma l'acqua. Se tutti mi aprite il rubinetto contemporaneamente mi mettete un po' nei guai, nel senso che diminuisce la pressione, ma per il resto ci arrangiamo. L'energia elettrica non funziona così. L'energia elettrica, una volta messa in rete, è andata, è persa. Non è che se non viene utilizzata si conserva da qualche parte, è persa. Grande salto, un futuro. Domani, sono convinto, avremo la lavatrice o il frigorifero che funzionerà più o meno come l'attuale telefoni cellulari, o i computer che portate via, cioè li caricate in un momento e poi dopo però le utilizzate in un altro. Tutto qui, ma per il resto l'energia che si mette in rete viene persa e deve essere necessariamente messa in rete con il consumo di picco, cioè considerando il massimo consumo possibile, se no salta il contatore di tutti, cioè salta, diventa un blackout, cioè la via dell'energia elettrica. Questo è in parte uno spreco, comporta che ogni giorno noi sprechiamo dell'energia, ma ovunque, cioè non possiamo fare diversamente. Allora, l'unica cosa che possiamo per venirci incontro è quello di tenere il consumo di picco un po' più basso, cioè non andare al picco tutti sempre in maniera esagerata, perché comporta per l'appunto uno spreco di energia. Tutto questo immagino che anche nella testa di molti, come dice, ma voi mi dovete spiegare perché da una parte dobbiamo andare verso l'uso anche dei motori elettrici e dall'altra dobbiamo risparmiare sull'energia elettrica, diciamo, non vi pare contraddittorio? È la differenza che c'è tra un contingente bisogno da cui ci affranchiamo nel giro di 1-2 anni al massimo e invece una transizione a quello che è stato chiamato in Europa il Green Deal, che invece ha un respiro molto più vasto. Tutto qui, ma non c'è nulla di tragico in quel che arriva. Il costo sì, ma è un'altra cosa.
Ne parleremo ancora e molto, purtroppo, in questi giorni. Parliamo invece ancora di quanto sta accadendo in Ucraina. Abbiamo superato i 6 mesi dall'inizio dell'invasione. La Stampa, nelle sue pagine interne, a partire da pagina 12, dedica ampio spazio all'analisi del conflitto. Bombe sulle centrali elettriche, la vendetta di Putin contro le città, raid indiscriminati sulle infrastrutture civili. Kiev parla di 6.000 chilometri quadrati già liberati, trovati dei corpi con segni di tortura in un giardino, e scrive la Stampa c'è l'incubo di una nuova Bucha. Intanto armi americane, più reclute, meglio addestrate, satelliti, intelligence. Così Zelensky ha ribaltato le sorti della guerra. Putin isolato può ancora reagire, però scrive la Stampa è proprio Putin esclude ancora la mobilitazione di massa, ma aumentano i dubbi fra i consiglieri. Come sta andando, Davide?
Allora, sono questioni diverse. Da una parte c'è la questione del fronte ucraino, la guerra in Ucraina. Teniamo presente che quello che è successo, cioè il contrattacco e il guadagnare molto spazio per le truppe ucraine, è stato possibile sì, perché c'è l'aiuto dell'Occidente anche in armi, Ma perché hanno pagato gli ucraini un tributo di sangue spaventoso. Cioè, non dimentichiamoci che l'aggressione cominciata il 24 febbraio è una guerra, e una guerra crea morte. Però alla guerra non è che ci vai poi dopo, diciamo così, con la colomba della pace dicendo, perché sparano anche alla colomba, questo è il punto. Allora bisogna trovare il modo di reagire. La reazione ucraina, l'eroismo ucraino sorretto dall'Occidente dà i suoi frutti, e dà i suoi frutti perché funzionano le sanzioni e perché funziona l'aiuto. Oggi c'è un'intervista a Salvini a tutta pagina sulla prima del giornale: avanti con le sanzioni ma l'Europa paghi. Avanti con le sanzioni, fino a ieri dicevate che mordevano più in Occidente che in Russia. Qualche volta bisogna avere l'onestà di dire ho sbagliato, perché non è vero, perché le sanzioni, comprese quelle sul gas, sul petrolio, sulle produzioni russe, stanno già mettendo la Russia è andata due volte in bancarotta, due volte in bancarotta tecnica. Per cui non è vero, la propaganda di colpisce più qua che là è falso. E avere fornito le armi, ve lo ricordate quando dicevano, ma anche i 5 Stelle, non forniamo le armi sono la guerra. Sono le armi che hanno consentito il contrattacco, non le belle parole, peraltro che non erano neanche belle. Questa è la condizione, ma non adesso che le forze ucraine ottengono significativi successi, nessuno si illuda che quella è una guerra, sia una guerra che si risolve sul campo, perché così andiamo avanti per anni. Quindi è importante che ci sia un negoziato. Perché ci sia un negoziato, occorre che i russi si convincano che non la vinceranno mai questa guerra. E perché si convincano che non la cominceranno mai, occorre anche che ci sia un'opposizione interna alla Russia che comincia a vedersi.
Prima pagina della Repubblica, che questa mattina riporta una foto di uno stagno dove sono lasciati, abbandonati i blindati dei militari russi in fuga dopo l'avanzata degli ucraini. E il titolo dell'articolo è: Russia, prime proteste, Putin ci rovina. Cioè i russi contro i russi in questo caso.
In questo caso sono, diciamo, autorità locali russe, perché le proteste in Russia ci sono state fin dal 24 febbraio e la gente è stata arrestata in Russia. Molti sono scappati via, cioè se ne sono proprio andati dalla Russia, però altri sono, anche perché non è che tutti hanno i mezzi per andare in giro per il mondo, e altri hanno protestato. Adesso quello che succede è che naturalmente dopo il quarto cambio di direzione dell'esercito, come se fosse il problema del generale, e non chiamandolo la guerra e quindi non avendo una mobilitazione generale, adesso Putin si trova con, da una parte, quelli che erano contrari alla guerra, che continuano a dire sta andando male, cioè tu ci stai portando alla rovina, e le sanzioni ci stanno brutalmente impoverendo. E dall'altra c'ha i nazionalisti che erano e sono favorevolissimi alla guerra, però gli dicono: ma tu stai sbagliando, perché se tu la chiamassi guerra e chiamassi la mobilitazione generale, l'Ucraina la schiacciamo in 48 ore, perché c'è sempre questa cosa, diciamo, imperial demoniaca che hanno per la testa, che riescono a spianare, a fare arrivare, non so se è visto come riescono a spianare. Però sono due opposizioni, praticamente si trova di fronte a due opposizioni. Detto questo, in Russia il potere si organizza verticalmente, è quasi completamente diverso da quello che noi abbiamo in mente come consenso e come potere. Però quando il consenso si organizza verticalmente ha una caratteristica che fino alla mattina prima sembra solidissimo e la mattina dopo non c'è più, quindi speriamo arrivi presto.
Allora Davide, cambiamo argomento, andiamo sulla prima della Stampa: appello del Papa, più stipendi a giovani e donne. Papa Francesco all'assemblea ieri di Confindustria, il presidente di Confindustria Bonomi dice la politica non ha fatto nulla, e poi Fico, nessuno tocchi il reddito. Ci apre naturalmente Il Sole 24 Ore di oggi: il Papa, create lavoro, priorità ai giovani, Bonomi, occupazione, futuro e dignità. Insomma, il Papa in Vaticano ha incontrato 5.000 imprenditori italiani.
Sì, ma in parte che il titolo della Stampa è un po' decentrato, perché il Papa parla di lavoro, non di stipendi, perché sennò, voglio dire, ci arrivano pure loro a capire che bisogna fare qualche cosa per produrre la ricchezza. Però c'è un errore di impostazione nella comunicazione e forse anche in quell'incontro. Il tema del sfruttamento, cioè nel senso dei salari troppo bassi, non è un tema che puoi sollevare con Confindustria, ma teoricamente neanche, cioè tecnicamente anche neanche con i sindacati, perché tutti i lavoratori che stanno a contratto collettivo nazionale, e quindi praticamente tutti, se non tutti, il 98-99% dei lavoratori stanno in Confindustria, nelle aziende di Confindustria, e quelli del sindacato che sono sindacalizzati, che hanno firmato i contratti nazionali, non c'è nulla di tutto questo. Per esempio, quello è tutto un settore in cui, se parli di salario minimo, parli di una cosa totalmente inutile, perché quasi sempre è più alto il minimo salariale del contratto nazionale, è quasi sempre più alto del cosiddetto salario minimo. Quindi devi essere capace di capire qual è il tuo problema di fronte a queste due platee. Poi, fuori da queste due platee, c'è il crimine, c'è lo sfruttamento, c'è il caporalato, c'è la riduzione in schiavitù, ma sono cose che gli devi mandare la Procura della Repubblica, i carabinieri e la polizia, non un ragionamento, diciamo, di economia, perché non è su quel tavolo. Il problema che hai è quello che, per esempio, ancora oggi la ricerca senza successo di collaboratori per l'impresa ha raggiunto il 40%, con il 60-70%, leggo sul Sole, per le professioni tecnico-scientifiche, cioè è la formazione. E vi segnalo una bella intervista alla professoressa Lachere Furfaro, che fa il dirigente scolastico. Quindi io spero che almeno alla professoressa Furfara, che ha anche scritto un libro intitolato La buona scuola, non verrà riservato il trattamento che viene riservato qui a quando noi parliamo di scuola. Lei non si conosce la scuola, lei non va ogni giorno a scuola. Sì, ecco, dice la professoressa Furfara, tra altre cose interessanti, che per esempio sono entrati, leggo testualmente, 100.000 insegnanti e molti senza adeguata formazione. Dobbiamo avere il coraggio di dire che questo non ha migliorato, ma ha peggiorato le condizioni della scuola. Perché, dice la professoressa Furfaro, non è solamente il problema di chi, se c'è qualcuno in cattedra, ma chi è, cosa sa fare, cosa sa insegnare. Molti lo sanno fare, però ce ne sono altri che non lo sanno fare. E dice, quando si parliamo di stipendi, come fa qualcuno in campagna elettorale, ma il riferimento deve essere europeo, a essere adeguato sia negli stipendi che il profilo professionale dell'insegnante. Queste sono le cose che poi creano capacità, competenza e quindi possibilità di lavoro produttivo. E a quel punto sì che ragioni di quanto mi paghi. Ma se vivi in un paese in cui molta parte dei posti che richiedono competenze rimangono liberi perché non ci sono le competenze, vuoti perché non ci sono le competenze, per la miseria ti accorgerai che il tuo problema è un altro, che non quello di stabilire quanto mi dai.
Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, la tragedia al largo della Sicilia con 28 migranti sopravvissuti, purtroppo ci sono anche 3 bimbi e 3 donne che sono morte di sete, sono in prima pagina, notizia in prima pagina praticamente ovunque, la troviamo sulla Stampa, la troviamo sulla Stampa con un titolo importante, il calvario dei migranti bambini da 15 giorni alla deriva su un barcone, 3 minori morti di sete, Bonino, solo l'Europa può evitare le stragi.
Il problema è come, cioè attraverso quale modalità, questa ennesima tragedia. Quindi non è che adesso la questione, sembra che Malta non sia intervenuta e quindi sia venuta meno ai suoi doveri, però voglio dire, non lo so se a questo giro c'è una responsabilità specifica di Malta, come sembra, ma comunque non è, questa è una questione che si ripropone sempre. Quindi, insomma, non è, no. Allora, il grande dilemma è questo: se noi mettiamo in giro, diciamo, il naviglio per salvare tutti, come il minimo, diciamo, che si possa fare per civiltà, diventiamo in qualche modo collaboratori degli scafisti, perché i quali mettono tutta questa gente su della roba che sta siendo a galla, basta spingerla un po' più in là. E poi chi se ne frega se hanno da mangiare, da bere, se hanno il carburante, se il motore funziona, tanto arrivano gli altri e li prendono. E così, diciamo così, abbiamo finalizzato il business di averli dentro. Né possiamo dire che per evitare ciò e allora affondino, perché il giorno in cui anche solo riusciremo a pensare una cosa di questo tipo saremo affondati noi come civiltà. Io sono anni che penso che quello che bisogna fare al di là degli accordi con i paesi rivieraschi, fermarli, però poi è inutile che ci quello che li ha fatti di più è stato il ministro degli interni Minniti quando era tale, però è inutile che uno si prenda in giro, perché quando fai questi accordi con, per esempio con la Libia, significa che poi lì faranno dei campi che sono incivili, non è che perché pensi che possa funzionare diversamente. Credo che queste persone vadano tutte ovviamente comunque salvate, e senza che questo comporti l'automatico diritto di ingresso nei paesi dell'Unione Europea, e questo si può fare utilizzando delle zone extraterritoriali. In ogni caso è chiaro che l'idea che dei bambini e delle persone in generale muoiano di sete per arrivare a cercare di sbarcare è una coltellata che non ti togli facilmente da torno.
Davide, cambiamo decisamente argomento, ci facciamo aiutare dalla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Un uomo disabile in rianimazione da 50 giorni dopo un volo dalla finestra di casa è stato lanciato dai poliziotti, accusa la famiglia, il giallo è a Roma e la procura sta indagando in questi giorni, in queste ore. Stesso tema declinato con un altro titolo dalla prima pagina del Messaggero: disabile giù dalla finestra durante una perquisizione, il giovane rom è in coma, la denuncia in procura, giallo sull'autorizzazione del blitz, faro del capo della polizia.
Vabbè, naturalmente esiste un'indagine in corso, quindi non abbiamo nulla da dire e né sappiamo rispetto a quello che di legge. Questa persona, questo disabile, in realtà disabile nel senso che è sordomuto, e questa persona era accusata, sembrerebbe essere accusata da quelli del quartiere di molestare le ragazze per strada, le donne per strada. Se questo ha innescato la perquisizione, la visita della polizia, non lo so. Lo sapremo presto, perché questo è facile sapere perché dei poliziotti sono entrati in una casa. Che lo abbiano buttato fuori dalla finestra mi sembra francamente un po' fuori dalle cose possibili, però siccome il mondo è fatto anche di cose non ragionevoli, lì bisogna aspettare che si chiarisca. Inutile mettere giudizio.
Ancora, cambiamo argomento, perché in apertura parlavamo del confronto che c'è stato tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, dalla prima del Giornale che lo definisce un duello soft e che sancisce anche la fine delle larghe intese, nessun inciucio post voto, scrive il Giornale. Letta e la Meloni si confrontano nel duello che doveva andare in onda in Rai prima che la Gcom bloccasse tutto. La polarizzazione della campagna elettorale però non dispiace a nessuno dei due, anzi, scrive il Giornale, il segretario PD ha cercato di impostarla proprio in questo modo per presentarsi come il vero leader antidestra.
E trovando un totale consenso da parte della Meloni, che accetta tranquillamente questa versione per fare la campagna dicendo che noi siamo contro la sinistra, no? Quindi le rispettive parole d'ordine le conosciamo. La sintesi poi finale, i due si sono trovati d'accordo. Guardate, si sono trovati d'accordo su tantissime cose, ce l'hanno messa tutta per in qualche modo differenziarsi. Ed effettivamente è così, c'è una questione di linguaggio, di costume, di postura, di storie, ma alla sostanza quello su cui convengono e convergono ufficialmente e chiaramente dice: non faremo larghe intese. Che uno dice: ah, cioè, vedi, questa è una novità. No, perché voi eravate al corrente di una larga intesa che c'è mai stata in Italia fra la destra di Fratelli d'Italia, prima ancora Alleanza Nazionale, prima, ove vogliate, Movimento Sociale Italiano e il Partito Democratico, prima se volete PDS, DS, PC? Io non me ne ero accorto, cioè non c'è mai stata, quindi anche lì manca la novità. Ma qual è il punto? Se voi ascoltate quel dibattito, ma anche se non lo ascoltate, è abbastanza noioso, e vi basate sulle cose, in realtà vanno d'accordo su cose fondamentali, vanno d'accordo sull'Ucraina, vanno d'accordo sulla NATO, vanno d'accordo nel dire che non bisogna fare lo scostamento di bilancio, vanno d'accordo su cose importanti. Il tema qual è? Su ciascuna di queste cose su cui vanno d'accordo hanno nella loro coalizione chi non è d'accordo manco per niente, anzi pensa l'esatto opposto, gli uni e gli altri, chi con più colore, chi con più forza, come deve fare a voi, però il minestrone ha questi ingredienti estranei dall'una e dall'altra parte. Quindi le larghe intese le stanno facendo, e come, solo che le stanno facendo dentro la loro coalizione, dicendo: se vinciamo noi così fermiamo gli altri. Lo vediamo il 27 di settembre.
Allora, solo pochi secondi, ma visto che è stato tema della linea diretta, ci arriviamo anche con te. La Treccani cede al marketing gender, così lo legge il giornale questa mattina. Dalla soldata alla medica, la svolta gender appunto della Treccani, con l'aggiornamento del suo dizionario.
Ma allora, Treccani per la verità dice no, non è così, noi non cediamo assolutamente a nulla, solo che ci occupiamo della lingua, la lingua cambia, esistono i gusti, quindi seguiamo, diciamo, se non altro cerchiamo di capire. È vero, però è anche vero che una persona colta, più hai cultura, più utilizzi quotidianamente una cosa che si chiama vocabolario, e ce n'è uno Treccani che è di ottimo livello. E lì devi dirmi come stanno le cose, non è che me ne puoi, dire, guarda, potrebbe essere. Intanto, se sono donna, devo prendere la vocabolaria? Cioè, se cerco una cosa al femminile, devo cercare la vocabolaria oppure rimane il vocabolario? Il geometra, se eventualmente lavorare per me che sono maschio, è un geometro, posso chiedere ufficialmente di essere soccorso dall'ambulanza perché sono maschio, perché l'ambulanza, secondo me, finisce col confondere il mio genere? E quante cretinate di questo tipo devo dire prima che qualcuno mi fermi dicendo ma che stai a dire? Perché il maschile e il femminile esiste, è così. Non esiste il terzo genere, il neutro, che pure è praticato, ma è praticato come sottrazione degli altri due, non come aggiunta di un'altra colorazione. Tutto questo crea una sorta, diciamo così, di politicamente corretto che è culturalmente inaccettabile e socialmente demente, perché non è così, voglio dire. Per cui sì, io vorrei rassicurare tutti gli uomini che hanno fatto la loro percorso professionale facendo la guardia: non dubitate del vostro genere, tornate pure a casa, abbracciate i vostri bambini, perché siete rimasti dei padri di famiglia nonostante il vostro mestiere sia fare la guardia. Del resto, le donne che fanno il medico non per questo sono meno avvenenti e femminili, e piantatela, perché esiste un limite al ridicolo.
Ti saluta la medica, Davide.
Sì, anche la Treccani.
Facci sapere.
Buona voglio giornata. Anche la due gatti, però, per
esatto. A domani, 7:10, puntuali.
Grazie a voi e buona revisione a tutti.
Ci occupiamo un po' di tecnologia con alcune tematiche specifiche, lo facciamo con grande piacere perché è tornato a trovarci questa mattina l'esperto, il professore, il creator Rudy Bandiera. Buongiorno Rudy.
Ciao ragazzi, buongiorno, grazie mille per questa bellissima presentazione.
Buongiorno, come stai intanto? E poi questa cosa deve un po', come dire, preoccuparci, non credo, però l'idea di non avere più le nostre SIM, che sono fra l'altro diventate nel tempo sempre più piccole, tant'è vero che quando tu le cambi, perché magari ti capita di cambiare gestore, hai sempre il terrore che ti caschi e poi a un certo punto
non la trovi più.
Devi metterti, devi usare la lente di ingrandimento, esatto. Perché se ti cade sei rovinato, non troverai mai più. No, in realtà ragazzi, diciamo subito che non c'è da preoccuparsi, sono ben altre le cose che ci dovrebbero preoccupare. Queste qui sono risvolti affascinanti di quello che sta accadendo. In pratica, con il lancio di iPhone 14 e secondo gli analisti in maniera del tutto inaspettata, Apple ha detto che negli USA con l'iPhone 14, col prossimo telefono, non si useranno più le SIM tradizionali.
Quelle fisiche.
Esatto, quelle fisiche che infili dentro alla slittina del telefono. Quindi chi vuole un iPhone 14 negli Stati Uniti da quest'anno non avrà una SIM tradizionale, ma avrà una eSIM. Questo ovviamente comporta il fatto che se lo fanno lì, vuol dire che tra un po' di tempo lo fanno anche qui. E quindi vuol dire che le SIM tradizionali, quelle piccoline, andranno a sparire. Sono oltre 8 miliardi, per capirci. 8 miliardi e mezzo. Cioè sono più SIM che persone sulla Terra. È una cosa...
Perché ognuno ne ha una e mezza circa.
È pazzesco. E questa cosa, ragazzi, da un certo punto di vista è anche interessante per il consumatore. Come funziona una SIM virtuale? In pratica, invece di mettere dentro questa schedina di qui sopra, noi allacciamo, per capirci, un contratto con un operatore. Oggi in Italia sono 3 gli operatori che fanno le SIM. Ci mandano un QR code per posta, lo inquadriamo e da quel momento è come se avessimo una SIM nel telefono. È interessante perché possiamo avere 2 numeri, possiamo usarli contemporaneamente o separatamente, ed è molto interessante perché possiamo passare da un operatore ad un altro operatore senza nessun problema, con grande velocità. Ed è stato un po' questo quello che ha frenato in questi anni gli operatori in questa rivoluzione, cioè il pensare che uno se ne possa andare da un altro operatore con facilità è una roba che...
Perché Rudy prima c'erano i famosi 30 mesi, 24 mesi, sì, ti blindavano, no?
Esatto. E poi ti arriva la SIM, devi aspettare che ti arrivi la SIM, devi aspettare che ti stacchino quell'altra, che allaccino quella nuova. Invece adesso il cambiamento è solo un pulsante da una centrale, per capirci.
Chiaro.
Tra l'altro, Rudy, insomma, sono sempre frontiere nuove, poi non sappiamo mai verso che direzione stiamo andando. E noi prima, con una battuta, ma in realtà poi abbiamo parlato di un tema che è molto presente, la famosa obsolescenza programmata di questi smartphone che potrebbero, mano a mano, noi ne acquistiamo uno praticamente ogni anno, ogni due anni, diciamola così, e però più di tanto non ci dura, poi se siamo più attenti va bene. Riusciremo ad avere degli smartphone, dei prodotti elettrodomestici in generale, che dureranno veramente anni?
No. Questa qua è la risposta.
Sembra chiaro, mi sembra chiaro. Raccontaci meglio, so che tu ti sei appassionato del tema.
Mi sono molto appassionato, l'ho trattato in maniera relativamente approfondita non troppo tempo fa. Il primo caso che si ricordi di obsolescenza programmata risale al 1924, pensate, sulle lampadine. Case di produzione di lampadine si riunirono per creare un cartello e dissero: noi facciamo sì che le lampadine durino meno, che così la gente praticamente le cambia più spesso. Questo cartello è durato fino al 1939, dal 24 al 39, quindi non poco tempo. Poi è stato beccato e legalmente è diventato reato. Solo per farvi capire quanto sia parte integrante della nostra vita l'obsolescenza programmata, nel 2002, se non sbaglio, 2002-2004, Apple è stata accusate di obsolescenza programmata per i propri iPod, che vi ricorderete sicuramente. Pareva che la batteria fosse fatta per durare poco, non per durare tanto, ma per durare poco. Poi hanno fatto un accordo tra le parti ed è finita in niente, però non è una roba così, diciamo, distante da noi. Ora, io non credo che questo sia il caso di obsolescenza programmata, nel senso che l'arrivo delle reti 5G fa sì che molti più dispositivi avranno bisogno di un accesso alla rete, e la SIM virtuale permette di avere accesso alla rete anche appunto senza la SIM fisica. Altre grandi case stanno inseguendo Apple da questo punto di vista, nel senso che Samsung arriverà a brevissimo. Quindi diciamo che la tecnologia corre talmente veloce che i dispositivi invecchiano molto prima.
Certo.
Questo non è un caso di obsolescenza, però bisogna fare molta attenzione perché è appunto un fatto che esiste.
Staremo, esatto, a vedere, insomma, la carne al fuoco è molta. E sai che ti dico, mi è venuto in mente che a caso ho 2, 3, 4, anche 4, sì, anche 4 SIM vecchie. Io le tengo lì, non le butto via, che magari un domani, no, con le SIM varranno qualcosa.
Diventeranno oggetti da collezione, vero. Tenete le SIM.
Teniamo anche quelle grandi, 8 anche quelle miliardi grandi di SIM in giro, va bene, inutili.
Grazie Rudy Bandiera per essere stato con noi.
Ciao, buona giornata, buon lavoro. C'è il nostro Don Antonio? Pronto?
Sì.
Buongiorno.
Che vi riporto un proverbio spagnolo che dice: siamo schiavi delle nostre parole e siamo padroni dei nostri silenzi.
Siamo schiavi delle nostre parole, siamo padroni dei nostri silenzi.
Mamma silenzi. Mia.
Proverbio spagnolo.
Grazie.
La sanno lunga gli spagnoli. Okay. Grazie Don.
Ok, ciao.
Come ogni mattina raccogliamo le voci dei partiti, dei candidati alle elezioni. Questa mattina ci ha raggiunto Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, già sindaca di Torino. Appendino, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, non troppo tempo fa lei ha detto: Letta è un disastro, Meloni parla per slogan, una quindicina di giorni fa circa. Ecco, ieri li ha visti e riconferma quest'idea che ha dei due candidati appunto della sinistra e del centrodestra.
Confesso di non aver visto il dibattito anche perché ero impegnata su altri fronti, però sì, confermo, ma anche perché, come dire, Letta dal punto di vista politico, in un'ottica anche della sua volontà di costruzione di un campo largo che guardasse, come dire, in modo più ampio al cercare di battere le destre, ha fatto errori, ha avuto una posizione ondivaga. Faccio solo un esempio per chiarire: ha deciso di non dialogare con il Movimento 5 Stelle perché non sosteneva Draghi nell'ultima parte della legislatura, che ben conosciamo come è andata a finire, però ha voluto allearsi con Fratoianni. Dall'altra parte abbiamo Giorgia Meloni che pone questioni reali e veramente sentite. Io ho fatto la sindaca e ad esempio il tema della sicurezza è un tema reale e sentito. Il problema è che non dà soluzioni vere, cioè non va oltre lo slogan per affrontare questi temi.
Senta, però un punto d'incontro è stato raggiunto, se non altro ieri, no? Tra i diversissimi Enrico Letta e Giorgia Meloni, che è il no a nuove future larghe intese. Come la pensa su questo il Movimento 5 Stelle?
possiamo aggiungere un terzo soggetto che è d'accordo, anche per noi no, pensiamo che ci sia bisogno di un governo politico ed è giusto che si vada a elezioni e poi insomma i cittadini si esprimano.
Appennino, però, se il centrodestra non dovesse farcela ad andare al governo unito, io insomma mi chiedo quale altro governo si potrebbe formare. Penso alle forze che restano, facciamola semplice: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, e vedremo quanto prenderà questo famoso terzo polo Renzi Calenda. Se non ce la fanno loro, non vi potete mettere d'accordo voi. Un governo bisogna trovarlo, è d'accordo?
Beh, intanto vorrei sfatare subito che noi con Fratelli d'Italia non faremo mai un governo, quindi se dovesse mancare qualcosa al centrodestra è impensabile che il Movimento 5 Stelle appoggi Fratelli d'Italia, ma per un motivo molto chiaro, e cioè che abbiamo ricette politiche che sono esattamente l'opposto. Loro propongono la flat tax, che dal nostro punto di vista è anticostituzionale. Noi proponiamo un sistema che è, come dire, progressivo dal punto di vista del pagamento delle tasse: chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno. Ma un altro esempio, il reddito di cittadinanza. La Meloni lo vuole abolire, noi non pensiamo che sia immaginabile lasciare in povertà più di 3 milioni di persone che oggi recepiscono e percepiscono questo sussidio.
Appendino, ma potrebbe essere sostituito dal salario minimo, o secondo voi, secondo lei, è una misura da affiancare?
Va affiancato, e le spiego anche perché. Il reddito di cittadinanza è un qualcosa che permette, e fatemi dare solo qualche numero così almeno lo spieghiamo anche un po' meglio. Oggi ci sono circa 3 milioni di percettori di reddito. Di questi 3 milioni, 2 milioni sono persone inabili al lavoro, cioè non possono lavorare, sono disabili, sono pensionati che hanno la pensione ma non gli basta per arrivare a fine mese, sono minori nei nuclei familiari ovviamente in difficoltà. Questi 2 milioni possiamo anche istituire il salario, fare altri sussidi, eccetera, ma non è che possiamo togliergli quello che oggi c'è, perché evidentemente finiscono in povertà assoluta. Il restante milione, arrivo alla domanda sul salario minimo, di questi circa il 50% lavora, ma il reddito sono i cosiddetti lavori poveri, che purtroppo oggi esistono perché c'è precariato, perché le persone sono sottopagate, quindi lavorano ma quel reddito non gli basta per il fine mese, quindi il reddito di cittadinanza integra lo stipendio. Il restante 50%, quindi parliamo di altre circa 500.000 persone, sono tendenzialmente persone che non arrivano alla terza media. Quindi perché è importante il salario minimo da affiancare al reddito di cittadinanza? Perché nel momento in cui noi poniamo per legge un salario minimo di 9 euro euro lordi all'ora, stiamo andando a battere, come dire, a cercare di sconfiggere quella che è la povertà da lavoro, quindi questi stipendi troppo bassi. E quindi è evidente che va affiancato e non può essere sostitutivo.
Mi dice invece che cosa non ha funzionato nel reddito di cittadinanza?
Il reddito di cittadinanza nasce come un sussidio per permettere alle persone di avere un minimo di dignità. È formato da due parti, c'è una parte che è la parte sociale, quindi la parte di sussidio che ha funzionato, e lo dice l'Istat, lo dicono tanti, lo dice la Caritas, sono tanti soggetti che hanno analizzato il fenomeno. Dove va implementato e migliorato è sulla parte di politiche attive del lavoro. Però attenzione, questa parte qui, tra l'altro oggi ci sono 4 miliardi stanziati dal PNRR per questo, questa parte qui richiede tempo, perché purtroppo vanno riformati i centri per l'impiego, perché è da lì che passa ed è competenza delle regioni. Quindi siamo d'accordo sulle politiche attive del lavoro che devono migliorare, ma è anche inimmaginabile che l'introduzione di un sussidio in quanto tale crei lavoro. Il lavoro evidentemente si crea con le politiche attive del lavoro.
Però scusi,
sicuramente va migliorato.
Però scusi, va migliorato dal punto di vista delle politiche attive del lavoro, ma se noi dovessimo fare un bilancio, un'analisi di dove il reddito di cittadinanza ha fallito, ok le politiche attive del lavoro, però non possiamo nascondere, ci siano stati davvero tanti, troppi casi di persone, diciamocelo chiaramente, che prendevano il reddito di cittadinanza e andavano a fare lavoretto in nero. Cioè queste cose le abbiamo sentite, anzi per un certo periodo sono state anche all'ordine del giorno storie come queste.
Guardi, la Guardia, se mi permetti di dare un dato, la Guardia di Finanza ha fatto, prendiamo gli ultimi dati che abbiamo disponibili, ha 15 mesi di controlli, perché poi come tutti gli strumenti va controllata la sua applicazione, siamo d'accordo, va controllata la sua applicazione. Ora, su 15 miliardi di frodi, lo 0,8% è rilevato rispetto al reddito di cittadinanza. Io sono d'accordo che bisogna migliorare i controlli, però mi permette di dire una cosa, ma oggi le pensioni di invalidità esistono. Ci sono le frodi.
Certo.
Sì. Qualcuno ha mai messo in dubbio la pensione di invalidità? No, perché è uno strumento giusto.
Chiaro, allora, però Appendino, qui abbiamo anche i navigator che non hanno funzionato, o neanche su questo è d'accordo?
Beh, guardi, noi abbiamo il Conte 1 ha stanziato 1 miliardo per i centri per l'impiego, perché di questo si parla.
Esatto, navigator, esatto.
dovevano assumerne 12.000, se ne sono stati assunti solo 3.000, quindi sì, certo, quella parte lì va sicuramente implementata, sono d'accordo, però io ci tengo a ribadire che non è che se lo strumento sulla parte sociale non funziona e se c'è qualcuno che froda utilizza in modo scorretto, allora il problema è lo strumento, il problema è e va punito. Io sono d'accordo, chi utilizza scorrettamente quello strumento, però vale per tutto, vale per i bonus, vale per appunto le pensioni, vale per tutti gli strumenti che mette a disposizione lo Stato.
Veniamo ai programmi, Appendino, sono a pagina 7 del programma del Movimento 5 Stelle. A proposito di proposte, quelle che voi parlate, insomma, lo titolate dalla parte delle istituzioni. Allora, ce ne sono diverse: potere del Presidente del Consiglio di revocare i ministri, stop ai cambi di casacca in Parlamento, e poi c'è anche il limite dei 2 mandati esteso a tutti i partiti. Quindi secondo voi è giusto renderlo obbligatorio, non solamente su scelta del singolo partito o del singolo parlamentare?
Noi, il nostro principio nasce, sì, se no non sarebbe ovviamente in programma, ma perché, se mi permettete 30 secondi per spiegarlo, qual è la ratio? La ratio è un po' come funziona per il sindaco. Sappiamo benissimo che il sindaco, nel momento in cui fa il sindaco, può fare 2 mandati e poi basta, non è che può fare un terzo mandato. Il sindaco di una grande città, dopo 2 mandati, ha terminato. Ma perché? Perché dal punto di vista del fare politica è ovvio che si maturano competenze e queste non vanno disperse, quindi bisogna trovare altre modalità. Però è anche vero che se stai all'interno della stessa istituzione per troppi anni, rischi, è un rischio e vale per tutti, quindi non vorrei essere fraintesa, non mi riferisco a una forza politica in particolare, però rischi di essere talmente radicato all'interno di quell'istituzione che rischi anche di crearsi magari un sistema di potere o comunque una maggior difficoltà, dal mio punto di vista, a essere efficace, perché finisci per rinchiuderti lì dentro. E quindi 10 anni dal nostro punto di vista sono più che sufficienti, ecco.
Senta, il Movimento 5 Stelle ha portato alla caduta del governo Draghi, giusto?
Ha delle sue responsabilità che poi, se mi lascio, ovviamente spiego, ma abbiamo posto delle questioni, non abbiamo avuto risposte e quindi poi insomma, è accaduto quello che ben conosciamo. Sì.
E nell'eventualità, come adesso non possiamo citare i sondaggi, però nell'eventualità di una vittoria importante del centrodestra e di un governo di centrodestra, magari a guida Giorgia Meloni, cosa eventualità insomma per la quale voi siete molto critici, e lei in particolare ha parlato, e Giorgia Meloni non vogliamo insomma tornarci perché ne abbiamo già parlato abbondantemente, esclude categoricamente, come dire, un nuovo dialogo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, cioè le porte sono chiuse, oppure bisogna vedere come vanno le elezioni e poi chissà, come dice Calenda, Calenda dice, gliela faccio breve, dopo le elezioni il Movimento 5 Stelle e PD si rimettono insieme in 7 secondi, mi pare, o 6.
Mi sento di escludere questa ipotesi, nel senso che comunque gli attuali vertici del PD hanno evidentemente fatto scelte che per noi non sono condivisibili, hanno rinnegato dal nostro punto di vista il percorso fatto ottimo, che io invece rivendico, del governo Conte 2, che aveva costruito un fronte ampio e progressista, e non è che il giorno dopo le elezioni queste cose si possano dimenticare. Noi comunque siamo stati coerenti anche appunto nell'ottica del governo Draghi, ci siamo presi un pezzo di responsabilità perché il governo Draghi non stava rispondendo ai fabbisogni di cui parliamo oggi, perché caro bollette, inflazione, sono cose che noi diciamo da mesi, e quindi non è che il giorno dopo il voto non è successo nulla, quindi assolutamente mi sento di dire che Calenda deve aver sbagliato, non ha ben compreso cosa sta succedendo.
Quindi dice mai con il PD dopo le elezioni.
State all'opposizione.
Ma noi ci stiamo proponendo per governare, vediamo come vanno le elezioni, no? Bisogna ancora votare, dateci il tempo di vedere il risultato elettorale, poi faremo la nostra, le nostre battaglie. Adesso, al di là di tutto, al di là dei sondaggi, che poi io francamente guardo fino a un certo punto, noi ci proponiamo nei confronti del paese per portare avanti delle battaglie che sono la lotta al precariato, la lotta, come dicevamo prima, a questi stipendi da 3-4 euro all'ora, il salario minimo, che tra l'altro in Germania tra un mese introducono il salario minimo a 12 euro lordo all'ora, quindi voglio dire, non è che stiamo inventando una cosa particolarmente strana o rivoluzionaria, ma è necessaria. Più saremo forti nel proporre queste battaglie. Se siamo governo lo faremo ovviamente in modo più semplice, se fossimo opposizione comunque porremo i nostri temi.
Quindi lei dice che Calenda si sbaglia, noi col PD non ci staremo, noi ci candidiamo a governare il paese. Grazie a Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, in bocca al lupo e ci sentiamo
presto. Grazie a voi, viva il lupo, buon lavoro.
E allora apriamo il nostro secondo spazio politico di oggi e diamo il buongiorno al ministro e naturalmente candidata con Azione, Maria Stella Gelmini, che è tornata a trovarci. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Buongiorno, devo partire certamente dal confronto di ieri, anche perché Calenda è stato molto critico, addirittura ha twittato un bel manifesto con egli stesso in mezzo a Letta e a Meloni. Intanto le chiedo se l'ha seguito e insomma, che cosa ne ha tratto.
Sì, l'ho seguito, trovo abbastanza assurdo che a 2 settimane dal voto non si riesca a fare un confronto a 4, perché provare a vincere facile escludendo dei competitor dal confronto io trovo che sia profondamente scorretto. Gli italiani avrebbero diritto, credo, ad assistere almeno ad una opportunità di confronto tra Calenda, Conte, la Meloni eletta. La scelta di Meloni eletta di chiudere solo a 2 coalizioni tra quelle in campo trovo che non sia rispettoso innanzitutto nei confronti degli italiani.
La trovo incomprensibile. Come mai non si fa questo confronto alla fine a 4?
Perché evidentemente Letta e Meloni scappano, forse non sono così certi di vincere, forse vogliono raccontare agli italiani che ancora una volta si può scegliere solo tra destra e sinistra. In realtà c'è stato un governo guidato da Mario Draghi che ha fatto delle cose con un metodo diverso, che è stato il metodo di silenziare le tifoserie, la curva sud e provare a concentrarsi su un'agenda Italia. Noi con Calenda, con Renzi, con il Terzo Polo vorremmo che questo lavoro non solo non venisse gettato alle ortiche ma potesse continuare.
Finta.
Ed evidentemente Letta e Meloni preferiscono far finta che invece si deve votare secondo la logica del passato.
Ieri, Ministro, è venuto a trovarci Silvio Berlusconi su RTL, che lei conosce bene, e ha parlato di voi, ha parlato di questo Terzo Polo, cioè praticamente gli abbiamo chiesto di questo Terzo Polo e lui ha detto ma so che lei intende quello con Calenda e Renzi, ma in realtà il vero Terzo Polo è il Movimento 5 Stelle, perché Calenda e Renzi non hanno i numeri, non contano nulla, ecco, questa è la sintesi. Come risponde a Berlusconi?
Ma io penso che il fatto che ci attacchino da destra e da sinistra vuol dire che non siamo così influenti. Se molti, direi tutti, sia Conte che la destra come anche la sinistra si occupano di noi, in realtà ci troviamo di fronte ad una coalizione di destra che ha spostato il proprio baricentro sulla Meloni e vorrebbe farci credere che è in grado di difendere gli interessi dell'Italia andando a braccetto con Orban e partecipando ai comizi di Vox. A sinistra Letta ha scelto l'alleanza con Fratoianni e Bonelli, quindi con chi dice no alle grandi opere, no al rigassificatore di Piombino, e qualcuno pensa che queste coalizioni siano in grado di interpretare una ricetta economica che salvi il paese e salvi le aziende.
Veniamo ai contenuti, appunto. Andiamo sui contenuti,
quindi
Gelmini.
Il Terzo Polo ha una funzione che è quella di continuare con il metodo e con l'agenda Draghi.
Perfetto, che è un po' quello che dite da quando avete iniziato questa campagna elettorale. Dicevo sui contenuti, ieri notando attentamente questo confronto tra Letta e Meloni, di fatto su molte cose i due erano fondamentalmente d'accordo, ecco, diciamo che non erano così discordi. Che cosa proprio non le è piaciuto?
Ma intanto il fatto che la Meloni oggi, che ovviamente è favorita nei sondaggi, prova a dire che in Europa ci vuole stare, che in Europa è pronta a sedersi al tavolo, ma in realtà la posizione della Meloni è una posizione anti-europea, è una posizione che isolerebbe l'Italia sui tavoli economici più importanti, e francamente io da italiana, prima che da parlamentare, ritengo che nel momento in cui si tratta di portare a casa un tetto europeo al prezzo del gas, la persona più attrezzata per anche contrastare in Europa tedeschi, olandesi, quelli che il tetto non lo vogliono, io credo che questa persona sia Mario Draghi. Non solo, penso che le alleanze della Meloni allontanerebbero e di molto il risultato. Quindi in questo momento non sono preoccupata della deriva autoritaria o fascista, sono preoccupata per il portafoglio degli italiani, per i rapporti con l'Unione Europea al fine di portare a casa i 200 miliardi del PNRR che la Meloni non ha mai votato. Sono preoccupata delle riforme collegate al PNRR che devono essere completate. Ora, pensare che chi è stato all'opposizione, che non ha condiviso questo percorso, che lo ha in molti casi contrastato, oggi sia la figura più adatta per guidare l'Italia davanti alle emergenze che abbiamo, perché non c'è solo l'energia, c'è l'aumento dell'inflazione e quindi c'è il caro vita. Abbiamo davvero situazioni drammatiche, imprese che rischiano di chiudere, E allora io penso che in questo momento l'Italia debba andare in mani sicure, nelle mani di chi il Presidente del Consiglio l'ha già fatto, ha dimostrato di saperlo fare, conta in Europa e quindi è in grado di far sedere ai tavoli più importanti l'Italia e non subendo le decisioni degli
è
altri
chiaro,
ma condizionando l'esito.
Allora andiamo ai programmi, Gelmini, perché poi lo scopo di questa nostra intervista è questo, cioè far capire a chi ci ascolta le proposte dei partiti. Tra le vostre, ma in realtà insomma questa è una proposta che troviamo più o meno in ogni programma elettorale di ogni partito da che ci ricordiamo della nascita della Repubblica, la lotta all'evasione fiscale. Allora cerchiamo di dire, ci diciamo spesso, tanti candidati dicono grandi parole, noi vorremmo sapere nel concreto, siccome sono tanti, veramente tanti soldi e chi le paga deve pagarle anche per chi non le paga, come si combatte l'evasione o almeno come Azione propone di combatterla?
Noi proponiamo intanto di tener presente di una riforma che è stata approvata in questi 18 mesi, la delega fiscale. Nessuno ne parla, in realtà noi con il governo Draghi abbiamo portato avanti questa delega. Cosa prevede? Innanzitutto una drastica semplificazione del fisco, questo è un elemento importante. Oggi un contribuente per pagare l'IRPEF si dovrebbe leggere 340 pagine. Noi dentro quella delega abbiamo già dato le indicazioni: abolizione dell'IRAP anche per le persone fisiche, riduzione delle tasse sul risparmio, no alla patrimoniale, semplificazione anche dell'IVA. Se noi vogliamo combattere l'evasione, la prima cosa da fare è una drastica semplificazione del fisco. E lì sicuramente...
Sì, però mi perdoni Gelmini, semplificazione dell'IVA che vuol dire? Cioè, o la togliamo su alcuni prodotti?
No, quello che noi proponiamo all'interno di questa delega fiscale, che è già stata votata dal Parlamento, quindi non è una proposta di Azione, è quell'agenda nazionale che noi vorremmo portare avanti, è la riduzione dell'IVA sia dal punto di vista della semplificazione ma sia anche dal punto di vista delle aliquote. Su questo io credo che sia un fatto estremamente estremamente importante.
Ok, quindi quel gettito lì che togliamo abbassando l'aliquota, da dove lo riprendiamo?
Beh, lo riprendiamo innanzitutto sicuramente dalla lotta all'evasione fiscale e dal fatto che noi oggi abbiamo innanzitutto degli investimenti molto importanti legati al PNRR, che ha già degenerato 6 punti percentuali di crescita prima dell'Ucraina. Dopo l'Ucraina siamo comunque il paese che cresce più di Francia, più di Germania, grazie a quelle riforme. Grazie alla riforma del codice delle appalti, grazie alla riforma della giustizia, grazie alla semplificazione sul fronte delle infrastrutture, alla riforma degli ITS, sono almeno 20 le riforme effettuate. Quindi la prova qual è? Che quando non si buttano via soldi in bonus e assistenzialismo, ma si prova a far crescere il paese, si sta dalla parte di chi produce e investe, il paese reagisce, vuole essere governato e produce crescita. E io credo che quello che è avvenuto in questi 18 mesi è esattamente questo: la capacità di ricostruire un rapporto di fiducia fra lo Stato e il cittadino, la capacità non di parlare a chiacchiere di riforme ma di attuarle in Parlamento, con un governo che ha dialogato con le regioni, le province e i comuni e in questo caso ha messo a terra gli investimenti del PNRR. Sì. Tutto questo è servito all'Italia e deve continuare anche nella prossima legislatura.
Ok, quindi nel segno della continuità.
Il passaggio ad un sistema a due aliquote, una ridotta e una ordinaria, e il contestuale riordino dei beni e servizi assoggettati a ciascuna aliquota, credo che sia quello che serve. E così come è molto importante la riduzione delle tasse sul risparmio.
Ok, Ministro Gelmini, noi adesso le faccio una domanda che facciamo sempre, abbiamo sempre provato a fare quando abbiamo avuto l'occasione di parlare con lei, con Calenda, con Renzi. Ma voi parlate di questo scenario migliore, che a vostro avviso è quello della continuità nel segno di Mario Draghi. Ma tutti gli altri partiti, come dire, propongono delle figure che potrebbero governare da domani mattina. Lo dice Giorgia Meloni, lo dice Matteo Salvini, siamo pronti a governare, tutto il resto. Addirittura anche Enrico Letta ha detto, se dovessero chiedermelo lo farei. Ma qualcuno ha parlato con il Premier Draghi, perché ci è sembrato di capire che non abbia tutta questa voglia, proprio glielo dico very normal, terra a terra, non abbia tutta questa voglia di continuare a governare. Quindi non c'è il rischio di proporre agli italiani che andranno o non andranno a votare per Azione e per Italia Viva uno scenario che in realtà poi di fatto sia irrealizzabile?
Ma diciamo che tutta la politica voglia di essere protagonista, di tornare a Palazzo Chigi, di occupare posizioni importanti. Però oggi si tratta di capire cosa conviene all'Italia, cosa è interesse dell'Italia fare. Allora, Draghi non ha l'obiettivo personale di fare politica o di fare il Presidente del Consiglio, ma lo ha già fatto una volta per spirito di servizio quando il Presidente Mattarella glielo ha chiesto. Ricordo molti editorialisti che dicevano: ah, ma Draghi non ci starà mai, basta con questa ipotesi. Alla fine, di fronte ad un'emergenza conclamata, quella del Covid, alla richiesta del Presidente della Repubblica di ricoprire quel ruolo e davanti alla responsabilità di partiti che hanno fatto un passo indietro e gli hanno consentito di governare, Draghi c'è stato. Ora, la condizione dell'Italia non è che è molto migliorata, perché abbiamo risolto, grazie ai vaccini, la questione del Covid, ma ci troviamo con un'emergenza energetica che va discussa e risolta in Europa prima che in Italia. Abbiamo un'inflazione oltre l'8%, abbiamo un caro vita che sta attanagliando famiglie e imprese e abbiamo il PNRR da completare. Di fronte a queste emergenze io sono convinta che, come è capitato la prima volta, in cui di fronte alla necessità dell'Italia Draghi, da servitore dello Stato, ha fatto un passo avanti. Io credo che succederebbe anche stavolta.
No, Gelmini, però mi segua un attimo.
Disponibili a creare quella maggioranza.
Brava, cioè, perché il punto è questo: Draghi davanti.
Poletta, è chiaro che okay, è un'altra partita.
Ma Draghi, davanti alla possibilità di continuare a governare, ma quando qualcuno si è sfilato, ha detto no, ha smesso di governare. Quindi lo scenario davvero è quasi impossibile.
Ma saranno gli italiani? No, non sarà impossibile, dipenderà dagli italiani. Il voto non è una parentesi. Se il terzo polo raggiungerà la doppia cifra, se il terzo polo sarà una forza pesante in campo, io sono convinta che, non essendoci numeri al Senato, le condizioni per una maggioranza che porti Draghi a salvare il paese, a fare in Europa quelle scelte indispensabili per salvaguardare la nostra economia, il Made in Italy, proseguire le riforme, c'è. Dipenderà dal voto degli italiani. Ecco perché il confronto non è a due ed ecco perché il voto utile non è quello alla Meloni, che pensa di andare a Palazzo Chigi a fare un po' di esperienza mentre l'Italia affonda, e non è neanche il voto a Letta, che ha scelto l'alleanza più sciocca, quella con la sinistra più estrema, che dice no a tutte le grandi opere. Il voto utile è a Calenda, a Renzi, a chi ha l'umiltà di dire: oggi la persona più attrezzata per guidare l'Italia non siamo noi, ma è Mario Draghi. Quindi, insomma, facciamo un passo indietro e diamo a lui la possibilità di salvaguardare il paese.
Lei dice: dovessero chiederlo gli italiani, con il voto avrebbe un peso che non si potrebbe non considerare, anche nei confronti di Mario Draghi e soprattutto della decisione, no, di affidare un incarico al presidente, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo è chiaro, insomma, è tutto nelle mani degli italiani, poi si vedrà. Grazie a Maria Stella Gelmini, Azione, per essere stata con noi e buon lavoro.
Ci salutiamo anche tra noi, grazie Enrico Galletti.
Grazie a Giusy Legrenzi.
E grazie naturalmente a Luigi Santarelli.
Grazie a tutti voi, Non Stop News torna domani mattina a partire dalle 6.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.